La mafia e le mafie. Incontro con il giornalista Claudio Fava la sera del 5 febbraio 1997 nella sede del CIPAX a Roma. Registrazione artigianale per partecipare alla ricchezza di quella serata e di quel dibattito.
Vorrei dire poche cose, vorrei appunto poi provare a dialogare con voi, a offrirci reciprocamente i nostri dubbi. Io ne ho molti, anche di tattica, di strategia, del modo in cui affrontare questa nuova stagione, perché indubbiamente siamo di fronte a una nuova stagione, non soltanto dal punto di vista della tecnica militare con cui Cosa Nostra sta continuando a muovere i propri passi. Ce lo ricordava nei giorni scorsi il procuratore aggiunto di Palermo, Loforte, faceva eco il super procuratore Vigna. Siamo di fronte a una sorta di Cosa Nostra 2, se volete una semplificazione cinematografica, però sarebbe da imbecilli o da furbi pensare che Cosa Nostra si stia semplicemente leccando le ferite, che spazzata la gerarchia dei capi, la vecchia nomenclatura, e fatto il pieno di collaboratori di giustizia, si tratta semplicemente di completare la conquista militare degli spazi che occupava un tempo Cosa Nostra. Così non è, perché loro tutto fanno fuorché stare in attesa del successivo colpo che lo Stato può portare. Si ha la sensazione, in alcuni casi forse anche la prova, elementi certi, di una riorganizzazione, di nuovi capi, nuove gerarchie, nuove strutture, di una nuova tattica che passi meno attraverso i gruppi già conosciuti e più attraverso nuove leve e anche nuove strategie d'offesa. Però io di questo non voglio parlare, anche perché so poco. Dico questo semplicemente per dirvi, oggi più che mai dobbiamo fare i conti con questa guerra in corso, chiamiamola così per semplificare, per rendere forse più brutale il contesto, però è una guerra in corso, una guerra a cui è chiamata a partecipare anche quella che per molto tempo è stata definita, forse con un eccesso di vanità, la società civile. Io vorrei provare a dirvi un paio di cose sulla società civile e su coloro che hanno rappresentato in modo particolare la storia di questi anni. E cioè quelli che noi consideriamo, anche qui con una semplificazione, i nostri eroi, i nostri martiri. Vi dico questo perché, ad esempio, pensando a quest'ultimo libro che ho scritto, vedendo l'immagine di mio padre in copertina, il titolo, e la percezione visiva, fisica che si può avere di fronte a questo libro, mi rendo conto che è completamente diversa dall'intenzione di chi l'ha scritto, che non è quella di raccontare la storia di un martire o di un eroe, ma il grande bisogno di normalità che apparteneva a quest'uomo come appartenuta a tutti gli uomini. Allora io credo che una delle cose che va rivalutata anche in questa nuova stagione di sfida mafiosa, di risposta alla sfida mafiosa, sia il primato della normalità. La normalità che non è, non appartiene a noi come attributo ad un paese normale, perché questo non è un paese normale, anche se vorremmo convincerne, vorremmo adagiarci su questa certezza. Un paese in cui da 30 anni ci portiamo dietro il peso di molte colpe e di pochi colpevoli, non è un paese normale. Un paese che non riesce a costruire un frammento di verità vera, sicura, sugli anni della violenza stragista, non è un paese normale. Un paese che ha un grande debito di verità non è un paese normale. Un paese che è stato costretto a ricorrere a figure carismatiche, ad attribuire a queste figure ruoli carismatici, non è un paese normale. Un paese che è stato costretto ad affidare alla magistratura ruoli che compiti la magistratura non aveva, per non essere riuscito ad affrontare quei nodi con gli strumenti politici e civili che esistevano, non è un paese normale. È un paese che vive una fragilità della propria struttura democratica, della propria capacità di vigilare. Ed è un paese che ha però allo stesso tempo un grande bisogno di eroi. Io credo che queste persone siano state persone normali, in un paese in cui sostanzialmente la normalità è già eroismo. Così come normale è la storia di quest'uomo su cui è stato girato un film che esce in questi giorni, che l'uomo è Piero Nava, e la storia è quella del testimone dell'omicidio Livatin, cioè un signore che fa il rappresentante di commercio che un giorno, attraversando una strada siciliana, si trova ad assistere alla morte del giudice Livatino, alla sua esecuzione, quest'uomo fermato, inseguito per i campi, ammazzato, e fa la cosa che normalmente qualsiasi cittadino farebbe o dovrebbe fare, cioè va a un commissariato e dice: ho assistito all'omicidio, vi offro gli strumenti che ho, fra cui anche una memoria visiva che diventa identikit, diventa poi la prova perché questi uomini, una volta arrestati, vengano condannati. Che cosa accade a Piero Nava? Accade che da 6 anni non vive più in Italia, è stato costretto a cambiare nome, è stato costretto a far imparare a memoria un altro nome ai propri figli, è stato costretto ad abbandonare il proprio lavoro e trovarne un altro. Però, ed è questa la ragione per cui io faccio questo accenno, Piero Nava oggi intervistato da un paese che non sappiamo quale sia, ci dice: io lo rifarei, nonostante tutto questo. E allora, Piero Nava è una persona normale, è un normale cittadino che esercita il mestiere di cittadino, il diritto e il dovere di cittadinanza, così come Giuseppe Fava era un giornalista che dava a questo mestiere la giusta, normale, decente, dovuta, decorosa e dignitosa valenza a questo mestiere, a raccontare le cose che vanno raccontate. Così come Giovanni Falcone faceva il magistrato come qualsiasi altro giudice, nel luogo e nel ruolo di Giovanni Falcone avrebbe fatto questo mestiere, così come tanti lo fanno, perché è chiaro che poi Falcone diventa il simbolo, diventa l'archetipo di una giustizia che a Palermo ha molti altri sostenitori, molti altri giudici di cui non conosciamo i nomi e che lo fanno con lo stesso elementare senso del dovere, della dignità, del rispetto delle regole che aveva Falcone, e sono decine, sono centinaia. Io credo che dobbiamo recuperare il valore di questa normalità, perché per molti anni si è ritenuto che la lotta alla mafia fosse anzitutto un gioco di deleghe, che ci fosse un grande momento affidato alla nostra emotività, che era il momento del lutto, il momento dell'elaborazione di questo lutto, era il momento della collera, era il momento in cui le lenzuola andavano esposte ai nostri balconi, era il momento in cui bisognava scorrere come un fiume in piena lungo le strade delle nostre città perché c'era da onorare un morto, da commemorarne la memoria. E alla fine questo dolore, questa rabbia è diventata anche rito, ha detto, ve lo dico da siciliano, ve lo dico da partecipante a decine di cortei, a decine di fiaccolate, a decine di funerali, è diventata rito, è diventata consuetudine, è diventata rifugio. Per cui è sufficiente una volta l'anno ricordare il sacrificio di, il martirio di, per ritenere che alla fine la società civile esista, sia desta, sia vigile. Io non credo che sia così. E credo che dopo un primo momento in cui è stato importante sapere che esisteva una società non armata istituzionalmente, disposta ad assumere un ruolo attivo, ed è stato un momento importante, risale alla metà degli anni Ottanta, dopo la morte della Chiesa, le prime volte in cui le piazze di Palermo furono violate dalla gente che si riprendeva queste piazze, che diceva: il corteo lo facciamo senza bandiere, senza parole d'ordine di partiti, senza essere convocati ma lo facciamo perché è giusto farlo, perché è giusto dire dalla Chiesa non è morto invano, e così via. Da allora c'è stata una grande emozione e una grande affabulazione attorno a questa immagine tutto sommato vincente di società civile, che poi è diventata però una piccola gabbia, un luogo di consuetudini, di appuntamenti, di riti, dietro i quali spesso c'era una grande disattenzione, una grande distrazione e soprattutto un grande bisogno di chiedere ad altri di assumersi in prima persona, giorno per giorno, il compito, la consuetudine, la pratica di questa battaglia, che è una pratica di burocrazie, di inchieste che vanno fatte e chiuse, di processi che vanno vanno celebrati, un pubblico ministero che per 3 anni sta a fare il pubblico ministero giorno per giorno, non soltanto dal momento dell'aringa tuonante della requisitoria, ma dal momento in cui giorno per giorno bisogna andare a recuperare la prova e a confortare l'accusa. E questo meccanismo di delega ha vissuto anche del nostro bisogno di applauso. Io ricordo una cosa molto, molto bella, che molto breve, che disse Violante quando era presidente della Commissione Antimafia. Una volta venne una città siciliana e al primo applauso che partì disse: no, fatemi la cortesia, non applaudiamo, perché ogni volta che uno di noi offre una frase di fermezza, di durezza o di denuncia e parte l'applauso, io in quell'applauso sento il segno di una grande delega, della serie: tu, anima gentile, anima nobile, occupati di noi come i protocristiani, sacrificati con le belve, perché è questo il compito che ti offriamo, questo è l'applauso che ti legittima, e noi staremo ad assistere, palpiteremo per la tua sorte, se ti ammazzeranno piangeremo ai tuoi funerali, però tutto sommato tu sei il nostro eroe, come un corridore o un atleta che sta per fare la sua gara di finale. Questo credo che abbia nociuto negli ultimi anni ad una strategia di lotta alla mafia. Intanto perché ha spostato questa battaglia soltanto nel cono di luce disegnato dai riflettori, e quindi all'interno delle ribalte televisive, dei talk show, o all'interno anche di chiese che però offrissero comunque la luce di un riflettore alla forza di un'omelia, mentre in realtà la battaglia continuava a combattersi e a consumarsi anche tragicamente in periferia. Una storia per tutte è quella di Giuseppe Puglisi, che nessuno conosceva fino al giorno della sua morte, perché non aveva mai partecipato a dibattiti, perché non aveva scorte, non aveva recitato omelie furenti, però aveva fatto in periferia, ecco qui apriamo una parentesi, la periferia poi nella nostra geografia sociale a volte è il cuore della città, che però è lontano da quella città come se fosse la più lontana delle periferie. In quel caso era Ballarò, che è esattamente a 2 passi dai 4 canti di Palermo, ed era periferia, perché a Ballarò non c'era nemmeno una scuola media, per esempio. E i bambini di Ballarò, che erano tutti figli di mafiosi, ma mafiosi nel senso di piccola delinquenza, di carne da cannone, di gente che era sottoterra o stava in galera, di mafiosi da 3 soldi, di quelli che fanno il mestiere umile del mafioso, e che offrivano a questi figli alla fine quest'unico modello esistenziale, cioè cercare di essere il più svelti possibile nell'imparare l'uso della rivoltella, perché o finivi sottoterra o finivi in galera. E a 2 strade di distanza superavi via Roma e c'era l'altra città, che era la città borghese, ricca, pagata, sazia, per bene, con i bambini vestiti bene, che andavano nella scuola media e poi nel liceo buono e così via. E tutto questo era a 100 passi da casa loro, ma erano 100 anni luce rispetto al destino a cui erano stati avviati. Una delle ragioni per cui il destino era quello, e inevitabilmente quello, era anche il fatto che questi bambini non veniva insegnato a leggere e a scrivere. Chiedo di non intenderlo letteralmente, sapevano leggere e scrivere, ma leggere e scrivere e saper usare l'alfabeto per dire, e saper usare ciò che si legge per capire, e imparare l'alfabeto della libertà, che vuol dire anche immaginare che ci sia un destino diverso da quello dei tuoi genitori, quindi forse puoi non finire in galera, forse puoi non finire sottoterra, forse puoi essere un uomo libero. Ecco, questo non glielo insegnava nessuno. Ed una delle cose in cui avrebbero, uno dei luoghi in cui avrebbero anche potuto imparare, e qualcuno di loro forse poteva essere affrancato, salvato, certamente era una scuola media, visto che a 11 anni ti restava la strada, e nella strada la tua storia era già segnata. E questo prete questo fa, dice: facciamo la scuola media, trova un palazzo del comune semidiroccato nel quartiere, che viene usato per smantellare i camion che sono stati rapinati sull'autostrada, e allora comincia il suo, come dire, calvario burocratico, a parlare con il segretario dell'assessore, poi con il capo di gabinetto, poi con l'assessore. All'assessore spiega che c'è questo palazzo, non c'è da spendere soldi, si tratta soltanto di metterlo in sesto, di far trasferire una scuola media lì, di comprare banchi, arredi, di dare a questi ragazzi la possibilità di avere anche una palestra, una biblioteca, una battaglia marginale e minimalista, che continua in modo fastidioso, se volete, per 6 mesi, 1 anno, 2 anni, e diventa anche la battaglia di, come dire, di rabbia e di quotidiana denunzia con i bambini del catechismo, nelle omelie la domenica, fino a quando lo ammazzano. Lo ammazzano per questo, lo ammazzano perché insegnare a leggere e scrivere ai figli della piccola manovalanza mafiosa è il peggiore dei crimini che si possono commettere nel quartiere di Ballarò a Palermo. E allora, ecco, io credo che mentre un pezzo di società civile continuava a affiggere i manifesti al lutto per Falcone e Borsellino sui muri del Palazzo di Giustizia, e come mi disse un giudice, non serve a nulla, perché qui noi ce li leggiamo, mentre questi manifesti devono essere i figli dei mafiosi ad attaccarli nelle pareti delle case dei mafiosi, se vogliamo realmente ottenere qualcosa. E mentre tutto questo diventava sostanzialmente terapia collaudata e quindi conosciuta, c'erano altri pezzi di società meno organizzata, più spontanea, che cominciavano a maturare un istinto alla battaglia, che veniva poi colpito da Cosa Nostra con le armi che Cosa Nostra possiede. Io credo che questo è un certo punto la riflessione che va fatta, il cambio di percorso che in parte dobbiamo fare, il senso di una quotidianità e di una normalità di questa battaglia che va veramente ancora recuperata, la normalità e la quotidianità. Così come va anche chiarito la radiografia dei nostri avversari, riuscire a mettere a fuoco ciò che realmente rappresenta oggi una minaccia alla cultura della legalità e della democrazia in questo paese, e che non è soltanto il becero pastore corleonese di nome Totorina, capace di squagliare ragazzine nell'acido e di ordinare attentati al Tritolo. Attorno a questa strana genia che sentiamo terribilmente lontana da noi, in questa ferocia che non ci appartiene, in questa crudeltà, in questa capacità di violenza di sangue che sentiamo veramente cinematograficamente lontana da noi, fra noi e loro in realtà c'è una terra di nessuno che va riempita, che è stata riempita, che è costellata da molti altri ruoli, molti altri mestieri, molte altre sfumature. Ed è un po' quello che ho raccontato in questo libro. Quando il giorno in cui viene ammazzato mio padre, io come tutti mi pongo il problema dell'identificazione, la cattura dell'assassino, no? Di colui che preme il grilletto, che provoca il lutto, violenza, dolore, l'artefice materiale, secondo un rapporto di stretta causa ed effetto. E invece giorno per giorno, lentamente, mese dopo mese, anno dopo anno, ti rendi conto che dentro di te sfuma il livore, la rabbia o persino il bisogno di giustizia nei confronti di chi impugna il revolver o di chi lo impugnò quel giorno. E nasce un grande bisogno di giustizia, che è anzitutto verità, nei confronti di tutti gli altri, di quei pezzi di società per bene, di istituzione, di mestiere, di professione, che hanno scelto di tirarsi fuori, di proteggere, di non sapere, di non vedere, di non capire, di voltarsi dall'altra parte, non per complicità, ma per quieto vivere, perché alla fine la prevalenza dell'istituzione mafia ha fatto comodo a tanti, ha fatto arricchire molti architetti, molti avvocati, molti commercialisti, molti ingegneri. Alla fine, quando Ciancimino era assessore dei lavori pubblici a Palermo, erano in tanti a lavorare nel mercato facile, la licenza edilizia, dove tutto poteva essere comprato e venduto. Nel momento in cui ribadisci, recuperi le regole e la legalità, sono in tanti a dover stringere la cinghia. Le tribù borghesi, che Santino chiama borghesia mafiosa, ma che certamente in parte hanno tratto giovamento, alimento, anche semplicemente il gusto del potere, il potere che diventa esercizio della tua autorità nei confronti del resto della società. E in tanti sono costretti a fare un passo indietro, ad arretrare, al momento in cui questa società invece si riorganizza e comincia a stabilire regole, a fissare paletti. E questo accade, soprattutto in periferia, nelle storie di seconda scelta, di terza scelta, accade che questa società opulente, felice, gradisca poco la ricerca della verità. Questo lo scopri giorno per giorno. Sei convinto che il tuo compito sia cercare gli assassini e scopri che il tuo compito invece è cercare di conservare memoria di quello che è accaduto e di recuperare la verità assoluta su ciò che è accaduto. E contro questo bisogno di verità si muovono in tanti, si muovono magistrati, poliziotti, giornalisti, quelli che più di ogni altro avrebbero dovuto per compito istituzionale, per dovere, per coerenza, per solidarietà, muoversi assieme a te alla ricerca della verità e che invece hanno paura di questo morto, hanno paura di questa storia, hanno paura di dire che esiste la mafia come struttura organica di potere che attraversa le istituzioni, i palazzi della politica, dell'economia, della finanza e che per non dire questo devono negare anche questa storia, devono negare anche questa morte, quest'uomo. E c'è un processo di progressiva lapidazione, demolizione di questa morte che assume tratti grotteschi. Ecco, c'è un momento in cui tu pensi di essere pazzo o di essere malato di una sorta di, come dire, un'incapacità di lucidità che ti fa scorgere paranoicamente nemici e avversari ovunque. Poi cominci lentamente a mettere insieme le tessere di questo mosaico, di questo puzzle, e ti rendi conto che invece c'è una profonda intelligenza in tutto quello che si tace. Scopri ad esempio che un teatro che è tra i più celebrati giustamente del sud, il Teatro Stabile di Catania, che è una grande istituzione che ha prodotto opere importanti e che per esempio ha messo in scena 7 lavori teatrali di quest'uomo che è stato ammazzato, non mette più in scena nessun lavoro teatrale, dei tanti che sono rimasti inediti, decide che nel panorama della cultura teatrale, che è marginale rispetto alla battaglia fra poliziotti e mafiosi, il nome di quest'uomo, la memoria della sua scrittura e del suo teatro d'impegno civile deve scomparire. E allora improvvisamente scopri che è più facile rappresentare lavori teatrali di Giuseppe Fava in Francia o in Germania che a Catania, a Milano certamente, a Catania no. Scopri che all'interno degli uffici della giustizia, dove tu hai, come dire, scommesso in questo patto di fiducia che si cerchi la verità per definizione, perché è il loro compito istituzionale, scopri che non ci sono giudici corrotti, ci sono magistrati che hanno scelto di avviarsi serenamente alla pensione o alla promozione o alla carriera nel Consiglio Superiore della Magistratura e che per tale ragione, piuttosto che mettere sotto controllo il telefono di quelli che tu indichi come dire, possibili amici, complici, protettori dei mafiosi, mettono sotto controllo il tuo telefono e invece indagare sui conti correnti di coloro che tu indichi essere i possibili amici, complici, protettori mafiosi, buttano sotto sopra il tuo conto corrente o il conto corrente di chi è stato ammazzato. E tutto questo alla fine vuol dire dopo 10 anni durante i quali devi elaborare questa paranoia, come elaborato il lutto per capire che non è una paranoia, dopo 10 anni capisci che c'è una lucida intelligenza in tutto quello che è stato fatto, non un complotto, una lucida intelligenza. Nessun gesto è caduto casualmente, nessuna parola è stata spesa casualmente. Quando questo paese si animò della polemica sui professionisti dell'antimafia, quella fu una polemica agitata sapientemente da chi voleva delegittimare alcuni magistrati che vennero delegittimati da quella polemica, non a caso. Poi, come dire, il vento della storia e delle cronache spazza via qualsiasi memoria. Oggi tutti celebriamo il buon Indro Montanelli come un campione di quella libertà di stampa perduta, come un grande saggio, sì, un po', come dire, di destra, però bisogna capire, a quell'epoca c'era ancora il muro, bisognava stare da una parte o dall'altra del muro, una volta caduto il muro siamo tutti amici e fratelli. Io mi vado a rileggere la collezione del giornale nuovo diretto da Indro Montanelli, io conservo una memoria, altri la conservano, il giudice Caponnetto, persona proba e mite, conserva una memoria fotografica perfetta degli editoriali che giornale di Montanelli e il giornale di Sicilia dedicavano al pullo antimafia di Palermo quando Caponnetto venne chiamato a guidarlo dopo che avevano ammazzato gli ultimi tre capi dell'ufficio istruzione di Palermo. E ci rendiamo conto che non c'è nulla di casuale, che ci sono alcune linee che si saldano e che ci fanno capire come accanto al mafioso che sparava, al mafioso che ordinava l'esecuzione mafiosa, al mafioso che organizzava materialmente la strage o l'omicidio, c'era un pezzo di società di questo paese che aveva o tutto l'interesse a dimenticare il più rapidamente possibile il senso profondo della violenza che si era compiuta, o comunque aveva interesse a destabilizzare quel pezzo di istituzioni che a quella verità volevano arrivare. Io trovo un rischio nelle cose che stanno accadendo in questo paese oggi. Il rischio è quello di caricare da una parte la società civile, che finisce per essere inoffensiva se caricata di troppe funzioni simboliche, ecco, caricarla appunto del ruolo d'essere protagonista emblematico, ma soprattutto mediatico, televisivo di questa battaglia, dimenticarci della quotidianità della battaglia che in penombra viene fatta nelle periferie della nostra città, da una parte. Dall'altra, ritenere che anche il dovere di conservare la nostra memoria sia un dovere che può, come dire, essere messo in discussione ormai che è Riina in galera, che alcuni processi sono stati celebrati e che questo bisogno di vigilanza, di militanza non serve più. A me questa cosa fa molta paura, tanto perché questo paese di processi ne ha celebrati troppi, con pochi risultati utili e con poche verità, perché su molte storie abbiamo pochi frammenti verità e molti frammenti di oblio, buchi neri in cui sprofonda la storia di questo paese, e soprattutto perché vedo risorgere alcuni vezi, alcune semplificazioni che ieri sarebbero stati pronti a immediatamente, come dire, a bloccare, a dire attenzione, questa strada è una strada di delegittimazione del lavoro che stanno cercando di fare giudici, magistrati, poliziotti in Sicilia, che oggi invece lasciamo correre, come raccontavo poco fa nell'intervista del vicepresidente della commissione antimafia Mancuso, che oggi si presentava con un libro in mano. In quel libro in qualche modo si ricordava anche Sciascia, e Mancuso diceva Sciascia la cosa più lucida che ha scritto, che ha detto in tutta la sua vita è stata quella frase: i professionisti dell'antimafia. Questo uomo oggi è il vicepresidente della commissione antimafia. Il presidente della commissione antimafia è un signore che per la prima volta nella storia delle commissioni antimafia, che hanno anche avuto presidenti democristiani, che hanno anche avuto, come dire, una composizione fortemente mediata, perché quando il Partito Comunista aveva Chiaromonte, Violante o il PDS, insomma l'opposizione aveva un proprio presidente della Commissione Antimafia, in questo paese c'era un governo affidato alla Democrazia Cristiana, eppure sempre, anche quando la Democrazia Cristiana in questo paese era al governo, i presidenti, l'ufficio di presidenza, la propria agenda dei lavori aveva un punto, che era un punto d'onore, poi magari non avrebbero saputo spendere una sola parola su quel punto, ma a quel punto d'indagine lo avevano rapporti fra mafia e politica. Beh, il presidente Del Turco il punto rapporti fra mafia e politica lo ha escluso dall'agenda dei lavori parlamentari, dai lavori della commissione parlamentare antimafia, che oggi si avvia ad essere una sorta di, come dire, quieta ricreazione degli animi, cioè raccontiamo ai bambini che esiste il male ed esiste il bene, se noi siamo il bene i mafiosi sono il male. Tutto questo però perché avviene? Perché le forze del male hanno preso il sopravvento? No, il presidente della commissione antimafia è un bravo uomo che di mafia non capisce nulla, che è imbevuto di una cultura garantista pericolosamente a senso unico, e proviene dalle file di un partito che certo nei professionisti dell'antimafia ha visto Satana per molto tempo e che dice mafia e politica, evitiamo di parlare. Il problema è che si è ritenuto che i tempi fossero maturi perché la poltrona di presidente della commissione antimafia potesse essere gestita come la poltrona dell'ente previdenza infortuni per gli elettricisti d'Italia, e quindi anche questo nel mercato le vacche doveva essere attribuita secondo i bilancini che conosciamo, e siccome restava scoperta una poltrona per la forza politica d'appartenenza di Ottaviano Del Turco, quella poltrona andava attribuita a Ottaviano Del Turco. Questo mi sembra un segno reale di un abbassamento della guardia, molto più delle polemiche che da una parte. L'abbassamento della guardia non è Sgarbi che si presenta in televisione per recitare la sua parte, le aggressioni che vengono portate contro i pentiti, il tentativo di rimettere in discussione, il fatto che un pezzo di questo paese, di questa società politica, continui a coalizzarsi attorno ad Andreotti, a Contrade, ad attaccare Caselli e gli altri magistrati della Procura di Palermo. Questo fa parte del gioco dialettico, se volete, le parti. Il problema è quando la società politica nel suo complesso, o la società civile nel suo complesso, ritiene che ormai siamo in una fase così ottimisticamente avanzata che possiamo mettere una pietra sopra su alcune cose, su alcuni debiti di verità che abbiamo, e possiamo serenamente affidare la commissione antimafia al signor Del Turco, perché nulla da questa commissione oggi abbiamo da aspettarci rispetto a quanto ci saremmo aspettati in passato. Alla fine questo credo che sia il punto, come dire, dolente sul quale dobbiamo confrontarci oggi, senza soluzioni, senza ricette, però con un pragmatismo che ci porti ad evitare questa facile bipolarizzazione della storia della mafia e dell'antimafia. Cioè, da una parte ci sono i grandi eroi, i martiri, e dall'altra c'è Caino, c'è il male, c'è la negazione di ogni sentimento, quindi Totò Riina, Nitto Santa Paola e così via. È una percezione zoologica della realtà che vive di gabbie, che ci fa pensare che dentro queste gabbie o dentro queste icone ci siano le immaginette o le belve feroci, e che noi siamo in visita guidata in questo strano zoo che si chiama Italia, e guardiamo le gabbie, ci fermiamo e dedichiamo una preghiera alle immaginette, ma ci sentiamo inevitabilmente, abissalmente lontani dalle une e dalle altre, come ci possiamo sentire lontani da uno scimpanzé o da una tigre in una gabbia, o dalla statua di San Michele Martire alla chiesa di Palazzolo Acreide, vicino alla quale è nata la mia famiglia, perché comunque insomma, è una storia bella ma lontana da noi. Invece bisogna capire che fra questi due estremi c'è una continuazione, una congiunzione di punti intermedi, questa terra di nessuno che qualcuno ha riempito e che va ancora raccontata, ecco. Più o meno.
Se vogliamo anche darci 5 minuti del nostro parlarci insieme per dopo formulare pur restando fermi ai propri posti,
in modo che le domande nascono da un minimo di riflessione collettiva.
C'è anche un altro microfono per chi scopo di registrazione.
Per rompere il ghiaccio. Innanzitutto, appunto, volevamo ringraziare Fava per la chiarezza delle idee e anche per l'efficacia con cui le espone e le porge. Tre piccole impressioni. Una prima, che si diceva che la delusione indubbiamente che hai mostrato fa parte anche delle nostre impressioni. Avere allora che cosa chiedere, insomma. Perché effettivamente c'è questo stato di percezione di stare quasi in una palude, di essere tornati quasi in una palude. Però poi ecco, le domande possono essere due essenzialmente. Una a proposito del ruolo, l'alternativa, cioè che cosa deve fare in pratica la società civile, ecco perché. E l'altro aspetto che si sottolineava è il problema del, non se ne parla più anche di questo, del terzo livello, per cui adesso abbiamo sconfitto sì, l'esercito della mafia, i capi dell'esercito della mafia, ma c'è un livello, lo stesso Caselli non ne ha più volte parlato, non solo lui, tanti altri, adesso non se ne parla più, esiste, si potrà fare chiarezza? C'è qualcuno che sta puntando i riflettori sul terzo livello, per non dire del quarto livello di Senato Carlo Palermo, che addirittura a livello internazionale, il Grande Fratello, eccetera. Forse questo è un po' utopico, anche a me il libro mi ha lasciato un po' perplesso, il libro di Carlo Palermo, insomma, ha unito fili veramente, però almeno il terzo livello.
Noi anche avevamo un paio di domande, una io e una Mariella. Il programma nostro del CIPAX si chiama Piccoli Passi nella Politica. L'idea è proprio di incontrare persone come te e sulla base di quello che emerge da questi incontri poter fare un manifesto politico, diciamo, traducendolo in termini molto concreti, poter fare qualche battaglia politica nel nuovo sistema elettorale. Ecco, mi chiedo se questo qui a Roma, per un gruppo come il nostro, piccolo, che si occupa di giustizia, pace e ambiente, possa trovare degli obiettivi concreti per cui noi possiamo rompere le scatole ai nostri parlamentari e dirgli attenzione, non abbassate la guardia, per esempio, oppure chiedere ragione. Ecco, se tu ci puoi, come dire, dare qualche indicazione in questo campo, perché noi non agiamo il meccanismo della delega, non vogliamo agirlo, siamo qui per questo.
Sarò brevissima. Cioè, tu hai iniziato parlando di nuova stagione. A me era venuto in mente che la nuova stagione è anche il nuovo governo, no? Questa novità, così, un governo in cui c'è anche la sinistra. Cioè. Allora mi chiedevo, è un caso, perché è successo appunto il fatto di dare la presidenza a una persona che addirittura appunto elimina quell'aspetto della politica e mafia, eccetera, che mi sembra invece importante. Sto mirando contro una domanda forse un po' complessa, però...
Così si sente. No, la mia è una curiosità, forse, solo una curiosità, forse un po' di più. Tu parli di questa fascia di mondo siciliano, forse anche un po' al di là della Sicilia, insomma, che va, che è, come dire, una fascia grigia, una fascia intermedia, una fascia di connivenze più o meno esplicite, più o meno esplicite forse agli stessi che le praticano, che esiste tra la gente per bene e i mafiosi, no? C'è tutto questo mondo che giustamente ti turba più che non i singoli colpevoli, perché lì metti forse le mani proprio nella radice di questo mondo, di questo fenomeno. Ecco, io mi sono sempre chiesta se in questo mondo siciliano, ma non solo siciliano, insomma forse attribuibile un po' a tutto il sud, che dopo il tentativo di Federico II così non ha più avuto una... Sì, probabilmente a quello risale, insomma, diciamo, la mancanza di senso dello Stato, di senso civico molto diffusa, diciamo, che ha portato, a mio avviso, a sostituire lo Stato, le relazioni di tipo giuridico con delle relazioni di tipo personale, su cui la mafia sicuramente ha pescato e pesca ancora, siccome queste relazioni poi sono delle vere e proprie tecniche di sopravvivenza per tanta gente, quindi è chiaro che fa presto a pescare un'organizzazione di quel tipo. Ecco, io volevo chiederti questo tipo di sviluppo della società del sud o siciliana ha al suo interno qualcosa di positivo? Nel senso che questo privilegiare la relazione, no? Adesso non so quanto così tu sia un po' al corrente, anche, che ne so, per esempio di certe elaborazioni femministe che puntano sulla relazione, eccetera. Ecco, se diciamo c'è una riflessione politica che parta da questo, cioè da quello che di positivo c'è e che è stato stravolto in senso negativo nel modo in cui tu ci raccontavi. Ecco, perché io non credo che sia possibile imporre al Sud uno schema di relazioni di tipo semplicemente giuridico come lo intendiamo normalmente. La legalità forse richiede un'aggiunta, non so.
Ma io volevo chiederti se non trovi che è uno sport nazionale quello di rimuovere le cose. Questo, non c'è memoria storica perché se le si è voluta rimuoverla, l'abbiamo fatto col terrorismo, si era fatta prima col fascismo e lo si sta facendo adesso con la mafia. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è molto pratica. A che punto è il progetto di polizia europea a livello continentale che servirebbe anche a seguire i vari soldi, i patrimoni, questi soldi che si muovono, che vanno in paesi, nei paradisi fiscali, tipo la Svizzera, no? Qualche anno fa c'è stato Ziegler che ha scritto la Svizzera lava più bianco. Ecco, io volevo sapere questo, perché avere anche degli strumenti che non operino solo a livello nazionale, ma che ormai, dato che il crimine organizzato è a livello mondiale o internazionale, possano seguire i soldi, e possono arrivare anche a vedere e a colpire chi fiancheggia i banchieri, i finanzieri, i commercialisti, quella borghesia scellerata che si arricchisce e prospera su questo crimine organizzato.
Facciamo, intanto ne abbiamo abbastanza, poi andiamo.
Io sarò per necessità forse un po' superficiale. Alcune risposte, anche perché alcune domande evocano problemi per lungo tempo insoluti e sui quali si sta lavorando adesso. Sicuramente posso dire che un terzo livello nel suo sentire comune, come uno snodo in cui si incontrano interessi mafiosi, interessi politici, esiste. Esiste e perché la mafia ha necessità, la mafia come organizzazione criminale ha necessità di una copertura politica. Noi usciamo da una lunga fase, da un lungo purgatorio, durante il quale la mafia si è guardata intorno. Il crollo dei vecchi viceré, da Salvo Lima in poi, giustiziati dopo essere stati considerati perdenti, cioè Salvo Lima perdente, non più in condizione di garantire ciò che avrebbe dovuto garantire, viene sostanzialmente fatto fuori perché non serve più, così come Ignazio Salvo, altri vengono fatti fuori giudiziariamente per loro fortuna e finiscono in galera o sotto processo. Ci si è mossi ovviamente con intenzioni diverse, ma il vecchio impianto di garanzia è stato sostanzialmente sbaraccato. È chiaro che la mafia, sia essa rappresentata nei suoi vertici da uomini come Totò Riina o come i latitanti Aglieri e Provenzano o come altri ancora di cui non conosciamo l'identità, deve anche fare i conti con il passaggio politico che può diventare garanzia giudiziaria. Che cosa hanno trattato in passato i boss mafiosi con lo Stato, con quella parte di Stato che era disposta alla trattativa? E trattavano la certezza che, per esempio, a determinati livelli del giudizio la clemenza che cosa trattava? Trattava ovviamente non poteva chiedere che lo Stato dichiarasse la mafia una fondazione benefica e considerare e trattare come tale, che però non ci fosse un incremento nell'attività repressiva dello Stato, che non si arrivasse a leggi speciali, che venissero calmierate le misure carcerarie. Ecco, tutto questo ha rappresentato in passato anche l'oggetto di una trattativa più o meno sotterranea, che poi aveva anche ricadute immediate, perché poi questa trattativa diventava anche il piccolo appalto con l'amministratore locale. Insomma, il bisogno di avere in alcuni pezzi di Stato una valvola di garanzia, allo stesso tempo di sfogo per riciclare il denaro, per garantire a questa struttura forza e impunità. È chiaro che nel momento in cui viene fatta fuori quel ceto politico, bisogna inventarsi qualcos'altro. E probabilmente qualcosa è accaduto, qualcosa sta accadendo, sicuramente qualcosa è accaduto in Sicilia. Con il ceto politico vincente nelle elezioni di 3 anni fa, in Sicilia c'è la prova anche giudiziaria, di collegamenti che sono diventati forza elettorale, capacità di consenso, e che poi però diventavano controllo, diventavano una capacità di indirizzo politico nell'attività di questi parlamentari. Pensate alla vicenda del parlamentare catanese Floresta, che diventa subito sottosegretario delle finanze nonostante sia un uomo che mai ha fatto politica, che per la prima volta si candida, in quel caso con Forza Italia, che viene immediatamente eletto, immediatamente diventa sottosegretario delle finanze e contemporaneamente il primo parlamentare per il quale viene richiesta autorizzazione a procedere, perché si scopre che il suo dante causa, il suo braccio destro, in quel caso la figura giuridica del, come si chiama, nelle elezioni, quello che si occupa dei denari, la campagna elettorale, l'amministratore, che per legge ognuno deve un proprio amministratore che registra tutte le spese, come? Non è tese, è un'altra parola, non mi ricordo. Ecco, comunque sono state intercettate alcune telefonate per cui c'era una richiesta di consensi, di denari e di voti fatta in modo esplicito ad alcuni boss della zona su cui insisteva il collegio elettorale di questo candidato. Pensate ad alcuni candidati di Forza Italia, dell'Alleanza Nazionale, palermitani, che avevano in prima fila nel loro comitato elettorale da Mandalari, che è il commercialista di Totorina, ad altri personaggi che rappresentavano poi quella cerniera che legava illegalità a legalità sospetta. Tutto questo poteva anche apparire come un tentativo di infiltrazione, di sondaggio e comunque come la necessità di garantirsi, quantomeno a livello locale, alcuni punti di riferimento. Vuol dire, il signore che maneggia per conto di Totorina alcune centinaia di miliardi e che lo fa ovviamente in nome e per conto del proprio cliente e che diventa un piccolo grande elettore, poi non ha importanza quanti voti porti, l'importante è che si spenda per dire il mio voto, il mio consenso e quindi il consenso anche della parte che io rappresento è per questo candidato. Tutto questo evidentemente ha un ritorno. Ora, quanto tutto questo sia stato inficiato dal fatto che questa parte politica oggi si trova a livello nazionale all'opposizione, a livello locale al governo, però va ricordato, e quali risultati abbia portato questo tentativo di infiltrazione, in che modo stiano cercando di garantirsi con altre sponde politiche, questo credo che in questo momento possono dirlo soltanto alcuni magistrati che su queste inchieste, su queste vicende hanno aperto le inchieste e stanno lavorando. Che però ci sia questa propensione della mafia a garantirsi protezione, certezza di impunità e valvola di sfogo finanziaria anche attraverso il livello politico, questo fa parte quasi per definizione, altrimenti non è più mafia, diventa una banda di ladri di passo, i quali man mano, quando occorre, tenteranno di corrompere il poliziotto, il sostituto procuratore o qualcun altro. Se pensiamo ad una strategia organizzata, dobbiamo pensare a una strategia in cui l'elemento politico è un elemento determinante. Perché viene eletto Ottaviano Del Turco presidente della commissione antimafia? Non viene eletto per malvagità o per malafede, viene eletto semplicemente perché in questo momento c'è bisogno di una politica che sia il più ecumenica possibile, dalle grandi riforme istituzionali alla gestione della politica antimafia.
E questo ecumenismo vuol dire che oggi, se Luciano Violante non fosse Presidente della Camera dei Deputati, non sarebbe Presidente della Commissione Antimafia. Perché un Presidente della Commissione Antimafia come Violante, in questo caso come Arlacchi ad esempio, cioè una Commissione Antimafia capace di far male, cioè di andare a toccare alcuni nervi scoperti da un lato, dall'altro, costruire una cornice di garanzia politica attorno ad alcune procure della Repubblica, rischio di sopravvivenza fisica, ma rischio anche politico di saltare da un momento all'altro. Beh, questa è una scelta politica che è stata ritenuta troppo pericolosa, troppo ingombrante, troppo conflittuale rispetto ad altre parti politiche, in un momento in cui invece bisogna ritrovare un grande afflato comune, un grande ecumenico abbraccio che ci permetta tutti insieme di varare alcune riforme istituzionali. Poi su questo potremmo aprire mille parentesi. La mia impressione è che questa riforma, questo grande progetto di riforme istituzionali, rappresenti un percorso inevitabile per questo Paese, però aver puntato tutte le nostre attese, le nostre risorse politiche sulle riforme istituzionali, mi sembra una colossale presa in giro. Esattamente come 3 anni fa, secondo me fu una presa in giro ritenere o far credere che questo Paese avrebbe completamente e definitivamente modificato la qualità della propria politica modificando la legge elettorale. In realtà i processi che cambiano la qualità della politica sono più lenti, i processi che cambiano la qualità della vita non passano soltanto attraverso le riforme istituzionali. C'è il rischio in questo Paese che altre riforme, una fra queste, quella della legalità, che non diventi più un optional ma un elemento fondante della nostra democrazia, ecco, c'è il rischio che questi processi vengano ritardati, c'è il rischio che una commissione antimafia particolarmente solerte avrebbe ostacolato, rallentato un tentativo di bonifica giudiziaria che si vuole fare nei confronti di Tangentopoli, di questi anni tristi che abbiamo attraversato, insomma, chiamiamolo colpo di spugna, chiamiamolo come vogliamo, però certamente se il Presidente della Commissione Antimafia dice non ci sono rapporti fra mafia e politica, è probabile che si pronuncerà a favore di procedimenti ecumenici, di facile perdono e di corta memoria nei confronti delle responsabilità che sono emerse negli anni di Tangentopoli. E quindi c'è comunque un'intenzione politica, è quella di mantenere basso il livello di tensione dell'opinione pubblica di questo Paese. Cosa può fare la società civile? Io credo che su questo possa vigilare, possa porsi obiettivi di attenzione, di non tanto di testimonianza, ma anche come dire di messa in stato d'accusa, cioè intervenire quando ci si accorge che vengono superate alcune soglie di garanzia. Così come questa società, chiamiamola società e basta, è intervenuta quando in anni recenti si è tentato di far piazza pulita la storia giudiziaria della corruzione in questo Paese con un decreto che comunque volessero intenderlo andava chiamato salva ladri. In quel caso questo decreto non venne firmato al Presidente della Repubblica e venne ritirato al governo Berlusconi perché ci fu una forte ondata di indignazione che diventò poi presidio democratico della legalità di questo Paese. Ecco, io credo che alcune forme di attenzione, di vigilanza, anche di attenzione critica nei confronti di un governo che certamente rappresenta un grande passo in avanti rispetto ai precedenti governi e che però deve pretendere dalla gente che il ruolo non si esaurisca nell'esercizio del diritto di voto, ma diventi poi una costante vigilanza sulla qualità del lavoro politico svolto da questo governo. E nel caso che ci interessa, che non sono i contratti dei metalmeccanici, ma la legalità in questo Paese, la lotta alla mafia, io credo che occorre vigilare sull'autonomia, sulla capacità di svolgere autonomamente il proprio lavoro, da parte delle procure della Repubblica più impegnate, un lavoro che poi trova mille sedi di riscontro, perché ciò che Caselli e i suoi sostituti decidono di costruire come impianto accusatorio ha due gradi di verifica giudiziaria in un eventuale terzo grado, quindi ci sono sufficienti garanzie che questo che una sentenza, se arriva ad un esito, all'affermazione della verità, sia sufficientemente robusta, anche se poi ovviamente questa è una cosa che va valutata anche con la durata dei processi e quindi con le progressive contaminazioni che si possono creare, però garantire a Caselli di poter essere giudicato nel proprio lavoro dall'esito dei processi che verranno istruiti in seguito alle accuse formulate dalla sua procura è una garanzia che noi dobbiamo offrirgli, che dobbiamo assolutamente offrirgli in un momento in cui la Procura della Repubblica di Palermo giorno per giorno si trova al centro di attacchi che a volte sono attacchi di facile denigrazione affidati allo sgarbo di turno, altre volte, come dire, hanno strumenti e strategie più complesse, più argomentate, più tattiche. L'ovvietà del bene, mi sono appuntato qui, e questa zona grigia che sta a metà, che sta in mezzo fra il male e il bene, fra Caino e Abele, e questa zona grigia rappresenta anche un processo di autoassoluzione che noi continuiamo spesso ad esercitare senza nemmeno rendercene conto. Pensate a Giovanni Brusca, pensate a ciò che rappresenta nell'immaginario collettivo Giovanni Brusca, pensate a come tutti, tranne i parenti stretti, i complici, i consanguine, giudichino Giovanni Brusca per ciò che Giovanni Brusca è, cioè un assassino, uno che ammazza. Bene. Giovanni Brusca, assassino, mandante ed esecutore di stragi mafiose, capace di lucidamente, di incredibili feroce, perché questo serviva a consolidare la sua autorità all'interno della gerarchia mafiosa, Giovanni Brusca latitante, quindi vuol dire, non merita nemmeno la solidarietà che si può dare a chi si trova in fondo a una galera di massima sicurezza. Giovanni Brusca, condannato dal buonsenso, dal senso comune, dai sentimenti di qualsiasi persona che non sia coinvolta accanto a lui in queste stragi, veniva utilizzato non come sicario mafioso o come stratega delle versioni mafiose, veniva utilizzato quando c'era da bandire, da espletare una gara d'appalto. Nel suo rifugio hanno trovato biglietti che a Giovanni Brusca erano stati indirizzati da signori che di professione non fanno il mafioso, ma fanno l'imprenditore, che si occupa di trasporto terra, di bitume, di costruzione di strade, di palazzi, i quali sapevano perfettamente chi fosse Giovanni Brusca. E allo stesso tempo però ritenevano che Giovanni Brusca, mafioso, poteva avere un ruolo importante perché un certo appalto seguisse un certo percorso. E allora su Giovanni Brusca si interveniva per chiedergli una parola, come dire, d'affetto e d'attenzione affinché la bitumazione della strada di San Giuseppe Iata andasse all'impresa A piuttosto che all'impresa B o a quella C. Ecco, chi manda quel biglietto? E poi un pezzo di società, non è un signore che un giorno impazzisce e decide di rivolgersi a Giovanni Brusca, manda quel biglietto, è un pezzo di società che riconosce a Brusca, accanto alla certezza dei suoi crimini, un merito, quello di esercitare potere, e nei confronti del potere c'è comunque questo atteggiamento di utile devozione, perché il potere serve a garantirci, serve a darci ciò che chiediamo, nel caso in cui abbiamo qualcosa da offrire in cambio. Ecco, la sospensione del giudizio morale nei confronti di coloro che sappiamo sono responsabili di colpe, di peccati gravi è una caratteristica di un pezzo di società italiana, non siciliana, italiana, che ha continuato a Milano a sostenere un sistema politico costruito palesemente sulla tangente e a Palermo costruito sulla tangente e su altro, nella persona di, non so, di Vito Ciancimino, per fare un nome, il quale riceveva i suoi 8.000 voti ad ogni elezione, e non c'erano 8.000 mafiosi che andavano a votare Ciancimino, c'era un voto di scambio, c'era un voto di scambio di opportunità, di interesse, che sapeva, che aveva piena consapevolezza di ciò che rappresentava Ciancimino, che cosa fosse la sua, il suo luogo d'origine politica, quale fosse la sua cerchia di amici, eppure si sospendeva il giudizio morale su ciò che Ciancimino da politico poteva offrire, e si votava Ciancimino, si eleggeva Ciancimino, così come si mandava il biglietto a Giovanni Brusca per chiedere che si muovesse per far marciare un appalto. Io credo che questa sia la grande tara che il nostro sistema sociale si porta dietro. Il magistrato che decide di usare clemenza nei confronti non del capomafia, ma del signore degli appalti che ha utilizzato il proprio potere, il deterrente mafioso, l'amico mafioso, la corruzione, la tangente per conquistare appalti, il giudice che decide di non giudicarlo non lo fa necessariamente perché sulla busta paga di quell'imprenditore, di quel cavaliere del lavoro, lo fa perché vive in un contesto in cui alla fine talune amicizie che diventano patti di non belligeranza e diventano armistizi istituzionali, stabiliti a volte anche attorno a un tavolo da poker, nella mondanità di una terrazza, di una serata, mangiando pesce da Citrezza, sono importanti per far carriera. Bisogna sapere stare al mondo, bisogna, come dire, saper chiudere un occhio tutte e due quando occorre, ma non perché tu sia complice, perché tu sia mafioso, perché così è utile se tu vuoi continuare, come dire, a marciare su quella strada. Allora, perché di Giuseppe Fava non si parla più nella Catania che conta? Perché per 13 anni un consiglio comunale non riesce a intitolare una strada? Perché per 13 anni un consiglio comunale non riesce a spendere una parola di cordoglio il giorno dell'anniversario? Perché ci sono 60 consiglieri comunali mafiosi? No, ce ne sarà uno forse, due, tre, quattro, qualche amico. Però complessivamente c'è un contesto politico in cui dirsi dalla parte di Fava, dirsi dalla parte di un giornalismo capace di verità e di rischio, vuol dire dirsi contro coloro che governano la città e che rappresentano il potere finanziario, il potere economico, il potere politico. E allora bisogna fare scelte: da chi andiamo a cena, a chi offriamo la nostra amicizia, con chi stiamo, o si sta da una parte o si sta dall'altra, o si cerca in qualche modo di galleggiare. Ebbene, questa società a lungo ha galleggiato e ha garantito di fatto l'impunità di molte persone. Se voi andate a San Giuseppe Jato, come mi è capitato di fare alcuni mesi fa, voi non troverete il giusto ribrezzo nei confronti di ciò che una persona come Giovanni Brusca è stata capace di fare. Troverete un'altra cosa, troverete l'ammirazione non dichiarata, e magari l'ammirazione sciocca dei ragazzi di una scuola, gli stessi poi magari altrove vanno a lanciare sassi sulle auto, ma lì è un'ammirazione però più meditata, cioè quei ragazzi non lanciano sassi dal cavalcavia, forse perché non ci sono autostrade, ma comunque non lo farebbero. L'ammirazione a Brusca è un'ammirazione voluta e intelligente, perché è data a un uomo potente, ad uno che decide, che fa, che sceglie, che garantisce, che governa, che ammazza. Ma questo non ci interessa. Questi sono problemi dei giudici, degli sbirri, se la vedono loro. Però è un uomo potente. Ecco, il senso della potenza e dell'onnipotenza mafiosa, o degli amici, delle infinite cordate che attorno all'organizzazione mafiosa si sono costruite, ha ricevuto il consenso di un pezzo di società di questo paese, che non era complicità, era consenso, era a volte consenso elettorale, era a volte silenzio istituzionale. Insomma, nella mia città, negli anni 80, il signor Nitto Santapaolo, assassino conclamato, veniva portato a spasso da coloro che rappresentavano istituzionalmente la Repubblica italiana in quella città, dal prefetto della Repubblica, dal capo della squadra mobile, cioè da questa gente veniva conteso come uno status symbol. Certo, ancora non era latitante, però si sapeva che rappresentava un pezzo, che era un pezzo da 90, che rappresentava l'autorità del potere mafioso. Però siccome si ammazzavano fra loro, 100 omicidi l'anno, ma erano tutti mafiosi quelli che venivano uccisi, alla fine questi sono affari loro, Santapaolo regola questi suoi conti così, come se si fosse ad Abilene. Però, premesso questo, è uno come si deve, è uno che se spende una parola spende bene, è uno che se promette garantisce, è uno che se si impegna a difendere i miei cantieri e le mie grulli, difendeli a costo di presentarmi la testa del mafiosetto locale che vuole cercare di farmi saltare in aria il cantiere con la sua estorsione. Tutto questo avveniva non in ambienti di malavita organizzata, avveniva al Rotary, avveniva nei migliori ristoranti della città, avveniva sotto l'occhio sociale della città che taceva anche con i suoi giornali, con i suoi giornalisti, con la sua attenzione istituzionale che preferiva occuparsi d'altro. Il giorno in cui il prefetto della Repubblica assieme al questore di Catania andarono a inaugurare la concessionaria d'auto di Santapaolo, talmente spudoratamente di Santapaolo che era stata dedicata alla moglie nelle sigle con cui era stata chiamata, si chiamava Pam Car. Car stava per Carmela, che era il nome di Carmela Minniti, la moglie di Santapaolo. Pam forse onomatopeicamente era come dire siamo quelli che spariamo, non lo so, fate voi. Bene, la Pam Car, il nastro venne tagliato dal prefetto Abatelli e dal questore Conigliaro. Santapaolo non c'era per questione di pudore. La foto venne pubblicata sui giornali, come si fa con i trafiletti pubblicitari. Sua eccellenza il prefetto ha inaugurato un nuovo esercizio commerciale, eccetera, eccetera. Tutto questo non ad Abilene, ma a Catania nel 1981. Ecco, di questa epoca di facile, di lieta, spensierata impunità, sono rimaste molte tracce, anche se non appunto così spudorate. Oggi non si offre più il braccio a Santapaolo per passeggiare insieme lungo il corso della città, però un bisogno di neutralità che tutto sommato nasconde il desiderio che questa gente la faccia franca, che si ritrovi quel sistema di lieta impunità, è un bisogno che è ancora forte, in un pezzo minoritario dal punto di vista numerico, ma sostanziale dal punto di vista del potere economico e politico che gestisce in Sicilia. Ahimè, è così. Se voi andate a vedere coloro che sono stati eletti alla regione siciliana, coloro che in Sicilia sono stati eletti al Parlamento nazionale, voi scoprite nipoti, figli, figliastri di coloro che non possono più presentarsi perché hanno conti in sospeso con le patrie galere, ma che hanno portato all'interno delle istituzioni i loro uomini o i loro paggi. E tutto questo è accaduto col nostro consenso, in parte era un consenso idiota perché non ci rendevamo conto, in parte un consenso motivato di chi comunque ha debiti di gratitudine. Io ho visto uomini politici entrare e uscire dalla galera per anni e quando uscivano di galera riaprivano la segreteria e continuavano a ricevere i postulanti ai quali sicuramente avevano la possibilità di garantire qualcosa. Perché quando tu hai fatto assumere 5 primari in 5 reparti ospedalieri, finisci in galera, ti fai i tuoi 6 mesi, esci, poi viene il disoccupato e tu comunque lo fai assumere come portantino, come infermiere. Perché hai quei primati, comunque presenti, il primario presenti il conto. Vi faccio un esempio banale, che poi in quel caso era pratica, di un signore che era stato presidente di un ospedale, di una USL, che all'uscita dalla galera, continuava ad essere il capo, il boss, colui al quale tutto si doveva, perché alla fine, in questo senso, abbiamo buona memoria dei nostri debiti, se abbiamo ricevuto offriamo quantomeno gratitudine. Tutto questo ha lasciato residui profondi, soprattutto in quei pezzi di società meno garantiti, che sono la società meridionale, le città in cui c'era un padre padrone, e questo padre padrone non c'è più, però i debiti continuano ad essere pagati da coloro che sono sopravvissuti. In questo senso, sì, credo che ci siano cose da fare. La rimozione in parte, come dire, un effetto umano di un istinto di sopravvivenza, un bisogno di andare avanti, di guardare avanti, di non continuare a vivere cupamente la memoria di queste vicende, però in parte anche una rimozione interessata, un bisogno di colpi di spugna che assolvano tutti e che dimentichino tutto. Io credo che contro questi processi di rimozione bisogna, ecco, in questo senso la nostra società ha la possibilità di attrezzarsi e deve essere prevalente nei confronti della società politica. Io vedo dentro la società politica un grande bisogno di rimozione, l'ho vissuto quando facevo parte di questa società politica, l'ho attraversato in Parlamento, lo vedo fuori, c'è un grande bisogno di rimozione. Rimozione vuol dire bene, ciò che è stato, cerchiamo adesso di ritrovare clima, serenità per progettare le nostre carriere, per progettare il nostro futuro. Io non credo che si debba vivere con questa penitenza sulle spalle, per cui sino a quando non avremo fatto giustizia fino all'ultimo dei borsaioli non saremo soddisfatti, però ci sono alcuni passaggi che noi non possiamo svendere, alcune cose che... alcuni debiti che noi abbiamo nei confronti della verità in questo paese che non possono essere svenduti su nessun tavolo di trattativa. Il tentativo, utilizzando alcune vicende emotivamente forti per dire cancelliamo il passato un colpo di spugna, si sta facendo in questi giorni, si sta facendo anche nei confronti della vicenda di Sofri. A me sembra comunque umanamente un'aberrazione che si presenti 25 anni dopo il conto a una persona, in un paese diverso, persone diverse, sentimenti diversi, diverso anche il dolore con cui chi ha subito quella violenza oggi si può compiacere della giustizia che arriva. La giustizia non arriva implacabile 25 anni dopo, però la riflessione giusta, umana, che va fatta sull'opportunità di considerare la giustizia come una somma geometrica di colpe e di pene senza considerare il fattore tempo, è un discorso. Un altro discorso è dire benissimo, amnistiamo tutti, Sofri, gli altri, destra, sinistra, mafiosi, ladri. Se questo dibattito fosse stata un'onda lunga, avrebbe realmente travolto tutti i processi in corso in Italia. Ho sentito dire delle cose strabilianti al Marino, intervistato, dice la grazia per tutti, ma tutti chi? Destra e sinistra, anche la destra, sì, anche la Mambro e Fioravanti, anche loro. Un attimo, cioè, lì ci sono 12 omicidi confessati, allora se noi decidiamo di intervenire con procedimenti giudiziari che tengano conto del ravvenimento degli anni passati, di una revisione di quegli anni, di quel contesto, è un conto, ma decidere che bisogna mandar via tutti perché tanto ormai non c'è più ragione di tenerli in galera, mi sembra una semplificazione pericolosa che rischia poi di arrivare anche ad altri reati, altri imputati, altre colpe. Ecco, in questo senso credo che ci sia un grande bisogno di rimozione in questo Paese. Rimozione nei confronti dei percorsi politici a lungo contaminati, rimozione che ancora non è arrivata alle colpe della mafia, ma sicuramente si sta costruendo, sta maturando attorno a coloro che della mafia sono stati protettori, amici, compagni di strada, compagni di battute di caccia, sono tanti, ci sono processi in Sicilia che si stanno facendo per reati gravi, associazione a delinquere mafiosa, concorso esterno naturalmente nei confronti di uomini politici che hanno materialmente, politicamente e quotidianamente aiutato i mafiosi ricevendone in cambio appoggio e voti. Bene, io temo che questi processi si concludano alla fine con un nulla di fatto, e può essere la condanna in primo grado, in appello, un bisogno di assoluzione e di oblio che travolgerà anche le giurie che sono chiamate a decidere. E questa è una cosa che potrà anche apparirci, potrà anche sfuggire alla nostra attenzione, perché non si tratterà di mettere in libertà Totorino o Nitto Santa Paola, ma di dimenticarsi ciò di cui è stato colpevole Calogero Mannino, ministro della Repubblica Italiana, compare e consocio di molti mafiosi per molti anni, o Salvandò, ministro della Difesa della Repubblica Italiana, che andava a pietire davanti ai giudici un atto di clemenza nei confronti dei capi mafia di Catania. Ecco, in questo senso credo che alla rimozione vada opposto non il senso di una giustizia calvinista per cui devono pagare, no, semplicemente il dovere della memoria. All'interno di questa memoria poi spetterà al nostro senso di giustizia, al nostro buon senso, discernere e capire in che modo su talune memorie è anche possibile ricostruire pace e perdono.
Diciamo ferirti, perché tu sei in una posizione talmente delicata, cioè una persona che è stata colpita personalmente, forse diciamo vede le cose dall'interno e non dall'esterno. Ma per chi la vede dall'esterno, io almeno il tuo discorso lo vedo senza speranza, e anche te ti vedo, diciamo, una specie di evasione nel discorso, nel poter dire la cosa, nel poterlo, diciamo, esprimere in un linguaggio corretto, ma non c'è una speranza di azione, di movimento, di fare qualche cosa. Quello che a me colpisce, che io la vedo la cosa completamente da un'altra parte. Non dico che non si debba vedere anche come la vedi tu, ma dico che esiste anche un altro modo di vedere. E una è: ma come è nata la mafia in Sicilia? Io non conosco bene la storia, ma non sarà nata perché c'è stato un potere feudale per anni, delle classi dominanti ricche che hanno, diciamo, lasciato i contadini nell'ignoranza, nella bestialità più assoluta, li hanno sfruttati fino in fondo. Allora perché guardare solo le colpe di una certa gente che... A me la gente ignorante, quella ignorante, mi fa sempre più pena che colpa. La colpa non la voglio vedere neanche nei fratelli più acculturati, ma certamente una persona che ha la capacità di capire, di discutere, che ha potuto prendere coscienza, mi sembra semmai più responsabile. Non parliamo di colpa, più responsabile. E la responsabilità di un medico, per esempio, di un professore che guadagna un milione al giorno, forse, mentre un bracciante guadagna 50.000 lire. Questa non è una responsabilità. La responsabilità è poi di quella che è diventata una belva, perché la società, secondo me, l'ha spinto in quella direzione. E l'altra, diciamo, cose che mi lascia, diciamo, che è proprio fuori dalla mia mentalità. Uno è il concetto di normalità. Ma dov'è la normalità in Italia, nel mondo? Ma non si capisce che siamo tutti ormai arrivati a un estremo in cui i valori, il modo di andare avanti della società occidentale è arrivata alla follia, e la mafia è uno dei segni. D'altra parte in Russia c'è una mafia spaventosa, quindi è uno dei segni. Non bisogna fermarsi alla realtà siciliana. E il concetto anche di Stato, come lo Stato fosse buono, ma lo Stato, la legge, è sempre stata la garante dei privilegi dei più forti. Soltanto che quelli erano i forti, colti, e che se li sapevano difendere attraverso delle leggi scritte. E la mafia sono quelli che li sanno difendere soltanto con le armi e con la loro violenza, perché l'imitazione poi è sempre peggiore del modello. Quindi l'imitazione di uno Stato, che è stato di una legge che è stata sempre a difesa del privilegio, è un'imitazione assai più rozza, più brutale. E allora dov'è la via d'uscita? La via d'uscita è in una cultura diversa, io non ne vedo altra, anche se all'inizio ci può sembrare assurdo che si debba cambiare completamente la cultura umana, però se non si comincia, non si arriva, e ci sono, diciamo, già dei testi di tutta la non violenza che dice che non si può rispondere alla violenza con un'altra violenza, cioè con il carcere, con la legge, con i processi, perché è un processo all'infinire che non finirà mai, ma bisogna rispondere intanto correggendo se stessi. Cioè la classe che si sente colpita deve correggere i suoi comportamenti sociali. Cominciare a, per esempio, a dare un po' più di tempo verso il popolo, cominciare anche a abbassare per esempio certi prezzi, a non cercare, perché se la classe dirigente dà l'esempio che l'unica cosa che conta sono i denari, è evidente che l'altra classe segue questo esempio e non c'ha altra maniera per prenderli questi denari se non con forme di violenza più basse. Perciò una via d'uscita è una cultura diversa, che è la cultura dell'amore e la cultura del non possesso, ed anche andare incontro a queste persone. Secondo me una persona che è diventato un assassino, oltre al ribrezzo, ma mi fa anche pena, cioè capire quali sono le sue, e che i cui figli diventeranno assassini, anche di loro bisogna farsi carico.
Io vorrei rispondere subito perché altrimenti perdo il filo di alcune cose che la signora ha detto. Io non so se il mio discorso sia senza speranza, poi le dirò perché lo considero profondamente ottimista. Quello che ho detto è anche quello che mi capita di vedere attorno a me. Io però vorrei che fosse chiara una cosa: qui non stiamo parlando di una lotta di classe. E qui la classe dominante non è quella dei legalitari, la classe dominata è quella dei mafiosi. Così come quando parliamo di mafia parliamo di una struttura di potere, non del povero Cristo che per 200.000 lire va ad ammazzare un altro e rischia di essere ammazzato, prendere l'ergastolo. Io non parlo di loro, parlo con un'espressione che definendoli carne da cannone dice tutto. Chiaro che non sono loro il nostro obiettivo, il nostro nemico, sono le truppe dell'avversario e le usa come crede. C'è una grande disperazione alla quale per esempio Giuseppe Puglisi tentava di porre rimedio insegnando ai figli dei disperati ad essere meno disperati dei padri. Sì, ma il problema non è ricchezza e povertà. Mi creda, la mafia non nasce dalla povertà. Nessuno in Sicilia muore di fame. Nelle periferie palermitane non c'è povertà che costringe ad essere mafiosi. C'è un bisogno di rivalsa nei confronti di uno Stato che è stato costruito soprattutto alle periferie delle città meridionali sull'inganno, sulla truffa, sulla corruzione, sulla furbizia, ma non sulla ricchezza contrapposta alla povertà. Oggi i mafiosi sono molto ricchi. Essere mafioso non vuol dire avere recuperato quei denari che ti servono a vivere dignitosamente la tua esistenza, vuol dire far parte di una struttura di potere che oggi è in condizione di andare nell'ex impero sovietico e comprarsi con una manciata di denaro tutto. Oggi la mafia è la più grande multinazionale del mondo in termini di capacità liquida e siccome la mafia vive secondo le regole del mercato, agisce secondo le regole del mercato dicono che chi paga di più compra meglio. Metà del patrimonio immobiliare di Mosca è passato dalle mani dello Stato, che non c'è più come proprietario di questo patrimonio immobiliare, nelle mani di una serie di famiglie mafiose che sono andate lì e hanno comprato questo come infinite altre cose. Ma in questo senso non stiamo più parlando di un rapporto tra povertà e ricchezza, parliamo di un'organizzazione criminale che è diventata struttura di potere e che non vive più nemmeno di ignoranza. Oggi i mafiosi hanno a loro disposizione strutture economiche, finanziarie, politiche, creditizie, bancarie, che nulla hanno a che fare con la lotta dei banditi nell'Italia post-risorgimentale. Insomma, non siamo più al bandito Giuliano. Il bandito Giuliano è preistoria, non siamo più nemmeno a Genco Russo, il quale nel suo paesetto a Mussomeli decideva ciò che è bene e ciò che è male, lo Stato era lontano, arrivava solo con la cartolina militare o con i carabinieri, per cui lo Stato ero io, Genco Russo, e se qualcuno ti faceva un torto, io, secondo le etiche feudali, intervenivo e riparavo quel torto, ammazzando, bastonando, facendo quello che occorreva fare. Tutto questo non esiste più. Ormai la mafia è internet, ormai la mafia vive su frequenze, su livelli di interesse, su capacità di corruzione che nulla hanno a che vedere. L'unica cosa che è rimasta in comune con ciò che una volta era la mafia, con la disperazione da cui proveniva quella ribellione che poi diventava banditismo, delinquenza, e poi diventava la banda Giuliana e poi diventava tutto il resto, l'unica cosa che continua a unire è il vincolo familistico, è, come dire, un ceppo culturale, questo sì, che ha considerato sempre lo Stato come nemico, che continua a considerare lo Stato come istituzione d'oppressione, per cui in un quartiere in cui viene fabbricata da uno Stato la scuola viene vissuta dai mafiosi come una caserma da assaltare, come un corpo estraneo da debellare. Ma tutto questo perché noi non siamo stati in condizione di offrire a queste periferie, a questi luoghi, alla nostra geografia, il diritto di considerare questi oggetti come oggetti loro, scuole, caserme, biblioteche, lo Stato come un'occasione di redenzione, e invece è stata considerata sempre come un'occasione di repressione. Ma nel momento in cui nel quartiere ghetto peggiore di Catania, dove c'è l'89% di tasso di devianza minorile, su 100 ragazzi minori 89 delinquono, secondo le statistiche del Tribunale dei Minori. C'era una sola presenza, lo Stato era una scuola elementare, quella scuola elementare doveva vivere con le inferriate alle finestre, col filo spinato sui cancelli, perché era continuamente presa di mira da chi considerava la scuola lo Stato, e lo Stato era quello che prendeva 89 ragazzi e li portava ad assaltare la città in qualche modo. Quando lentamente, nel tempo, non con la repressione ma con la capacità di far capire anche ai figli dei mafiosi che l'antimafia e migliore qualità della vita è conveniente, lentamente, nel corso di due generazioni, è stato possibile fare in modo che questa scuola oggi rappresenti non un corpo estraneo, ma un bene di cui gli abitanti di quel quartiere si sono impossessati, appropriati e che difendono. È il fiore all'occhiello, è un luogo in cui oggi si dibatte sulla mafia. Io sono andato a parlare in questa scuola con figli di gente che sta in galera, assoldata dalle tante bande criminali, e si parlava di mafia. 10 anni fa sarebbe stato impossibile, perché 10 anni fa quel bambino non sarebbe nemmeno andato a scuola. Cioè alcuni germi, come dire, sono serviti, sono germogliati, ci sono piante, frutti, c'è l'eco di alcune parole che finalmente hanno messo radici. Si è capito in un pezzo della nostra società più marginale che la mafia è privazione, è delegittimazione, umiliazione, non è soltanto tribunale e violenza. E si è capito che la legalità può essere anche convenienza, può essere diritto alla vita, può essere qualità della vita. Far capire tutto questo non è semplice, e certamente non lo faremo capire contrapponendo in un gioco di classi i ricchi ai poveri. io credo che in questo ci sia da essere ottimisti. Certo, non è un ottimismo facile, non ci si può venire qui e dire, signori, siccome il Presidente della Commissione Antimafia dice che mafia e politica ormai non sono più, non hanno più alcun elemento in comune, vuol dire che abbiamo risolto il nostro problema, finiamo di condannare all'ergastolo gli ultimi mafiosi che sono in galera e voltiamo pagina. Se venisse a dirvi una cosa del genere sarei un imbecille, non dico che Del Turco sia imbecille, dico soltanto che ha una percezione un po' sfumata di ciò che è chiamato a dirigere. Io sono qui a dirvi che 10 anni fa, 15 anni fa, nella mia città, il capo mafia andava a inaugurare la sua roba con accanto il prefetto e il questore. Oggi il prefetto e il questore della città di Catania si occupano di dare la caccia ai mafiosi, di ripristinare un senso minimo di legalità in quella città. 12 anni fa, 13 anni fa, 14 anni fa, quando si trattava di indagare sugli assassini di Giuseppe Fava, si indagava mettendo sotto controllo il telefono di Claudio Fava, si indagava guardando in controluce gli assegni firmati per 10 anni da Giuseppe Fava nel corso della sua vita. Oggi si celebra un processo dentro il quale ci sono coloro che hanno premuto il grilletto, coloro che hanno organizzato l'agguato, e si riesce anche a dire la ragione per cui quell'agguato è stato organizzato. Agli atti, al verbale, resterà non una sentenza di colpevolezza nei confronti del mandante, purtroppo, ma certamente le ragioni per cui quel giornalista è stato ucciso, e cioè che un sistema di potere si è ribellato contro questa scheggia estranea che tentava di mettere in discussione l'obbligo al silenzio che quella città e che i giornalisti di quella città avevano costruito. Tutto questo, dirlo oggi in un'aula di giustizia, è un grande successo, è una ragione di profondo ottimismo, però accanto a questo ottimismo bisogna continuare a stare con i piedi per terra e dire attenzione, processi di rimozione sono in corso violenti da parte di chi sta cercando di riappacificare le parti di questo paese, sta cercando di farlo anche passando, come dire, sulla testa di quanti chiedono il diritto alla verità come un diritto intangibile e inalienabile. Io voglio che i miei figli sappiano chi ha messo la bomba a Piazza Fontana, voglio che lo possano, non dico io, voglio che lo possano sapere un giorno almeno loro. Il fatto che da 27 anni, 28 anni non lo sappiamo è un fatto grave per la qualità della democrazia e della giustizia di questo paese. Il fatto che continuiamo a chiedercelo è un fatto importante che ci permette, anzi ci induce a considerarci tutto sommato ottimisti.
Io credo che ci sono altre domande urgenti?
Parliamo fra qualche mese, sembra.
Le nostre testimonianze siciliane?
Qualcosa da dire?
Avete già dato. Beh, credo che ne abbiamo molte di cose da fare, da sperare, ed anche molti motivi di riconoscenza a Claudio per stasera, per averci così portato la testimonianza sua e di altri. Ci sentiamo molto toccati, ecco, e anche molto più solidali a coloro che resistono in questa battaglia, a tutti i livelli o in tutti gli ambiti. Abbiamo sentito nominare stasera diversi, anche quello ecclesiale. Noi cominciamo appunto uno dei nostri pellegrinaggi per la pace da Brancaccio, lì alla parrocchia di San Gaetano, dove appunto Don Giuseppe Puglisi ha lavorato per questa scuola e dove è accaduto. Quindi quello dell'informazione, politica, educazione, tutti i livelli in cui ciascuno di noi viene più o meno a trovarsi coinvolto. Io ringrazio tantissimo Claudio, e ci sono anche degli altri appuntamenti di cui Giorgio, abbiamo tra un paio di settimane, mercoledì prossimo non abbiamo appuntamento, ma tra un paio di settimane questo altro incontro con testimoni o altre persone coinvolte, affrontare questo tema appunto degli anni di piombo e del loro superamento. E adesso conviviamo anche qua con qualche cosa di buono e di dolce, un momento di amicizia.